Musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Ho avuto nemmeno il tempo di andare a scrivere che stava iniziando l'odierna puntata di Rumori in FM, che già mi è finito il primo brano. Buonasera, bentrovati a tutti. 8 minuti dopo le 19, noi siamo rigorosamente in diretta dall'aula studio, ex aula studio numero 24 del Monastero dei Benedettini, ossia la sede di Radio Zammu, radio dell'Università di Catania. Bentrovati, questo è lo spazio con Rumori in FM, con Antonio Vetrano, che sta con voi una volta alla settimana, tutti i lunedì sera dalle 19 alle 21, per 120 minuti che vengono dedicati interamente ad ascolti musicali provenienti dal mondo del rock indipendente. Beh, questa sera è una puntata piena di contenuti, piena di musica e soprattutto di novità, come ormai succede da un po' di tempo a questa parte. Talmente tante le novità che non riusciamo a sentirle tutte, spesso e volentieri ne approfittiamo nella pausa tra un brano e l'altro per ascoltarle fuori onda e poi farvele ascoltare. Sicuramente una graditissima sorpresa quella con cui abbiamo aperto questa sera. Questo è un gruppo assolutamente emergente, loro si chiamano Screaming Lights, si sta iniziando a parlare di loro per adesso in maniera tiepida in Gran Bretagna. Hanno un sound che è molto vicino a quelli dei loro più famosi predecessori. Potremmo parlare già di Franz Ferdinand piuttosto che di Editors, o addirittura cose ancora più wave, visto e considerato che l'anima di questa band sicuramente affonda le radici nella post-punk e nella new wave. Hello Tomorrow è il brano che più ci ha colpiti in questo disco, che si chiama Like Angels, ma che già si era presentato benissimo con altre due canzoni, tra cui Vols, che è il brano che lo apre e che è stato scelto dalla band come singolo, anche se noi un attimino dissentiamo da questo tipo di scelta, poiché per il sottoscritto secondo me è molto più bella la canzone che vi ho appena proposto. Come dico sempre, Rumori in FM voi lo ascoltate non solamente in radio 101 in FM, se ci state ascoltando in macchina o attraverso comunque la scatoletta metallica o anche di plastica a seconda dei casi, potrebbe anche essere un Walkman iPod, ma comunque insomma, beh, ci siamo capiti, se ci ascoltate in maniera analogica, ecco, e 101 in FM. Mentre invece qualora aveste deciso di seguirci attraverso il web, è semplicissimo: www.radiozammo.it, l'indirizzo del sito della radio attraverso cui puoi accedere allo streaming e poter ascoltare la nostra trasmissione radiofonica, che tra le altre cose poi sarà pure disponibile in download in formato MP3 tra qualche giorno, diciamo normalmente una settimana, su www.rumori.net. oltre a trovare tutte le informazioni relative alle iniziative di aggregazione di Rumori Sound System, di cui il sottoscritto fa parte, recensioni musicali a firma della redazione di rumori.net. vi si è consigliato che rumori.net è anche un portale dove si disquisisce in materia musicale e non, e quindi c'è una sua redazione che si occupa di recensire alcune tra le più interessanti pubblicazioni discografiche che ovviamente periodicamente vengono pubblicate sul mercato discografico e non, perché si parla a volte anche di, se non erro, letteratura, cinema. Insomma, è un portale che si sta allargando rapidamente a disquisire in materia di cultura non convenzionale, ecco, diciamo così. Ecco, lì dentro voi trovate anche la pagina di Rumori in FM, dalla quale potrete prelevare in download non solo questa trasmissione radiofonica, ma anche tutte quante quelle che risalgono addirittura 2 anni indietro nel tempo, visto e considerato che c'è proprio un ampio spazio a disposizione, e quindi lo abbiamo sfruttato tutto, non solo i file MP3 ma anche la playlist di ogni singola trasmissione, nell'ipotesi in cui vi venga difficile appuntare i titoli. Così quello che noi vi chiediamo, se interessati a questo nostro appuntamento radiofonico, è semplicemente quello di ascoltare. Rilassatevi, mettetevi comodi, ascoltate, perché per il resto, se vi va di approfondire, insomma, vi diamo tutti quanti gli strumenti per poter approfondire quelle che sono le tematiche musicali di Rumori in FM. Yeah.
Corin FM. More than music.
Beh, io credo che questo disco avessimo avuto la possibilità di ascoltarlo probabilmente prima, direi qualche settimana, anche qualche mese, ma anche qualche settimana, secondo me, prima della fine del 2009, quasi certamente non avremmo avuto dubbi nell'inserirlo all'interno dei migliori 20 album dello scorso anno. È un disco bellissimo, a firma di una delle nostre band favorite, preferite, e favorite lo ereditiamo dall'inglese favorites. Loro si chiamano Marionettes, giocano molto con l'utilizzo della parola, perché lo separano, no? Tu lo leggi Mary e poi staccato Onets, in realtà sarebbe le marionette, no? Marionettes, se tu lo leggi tutto unito, però l'hanno voluto separare anche per distinguersi da una band, credo non lo abbiano fatto per questo motivo, però tutto sommato non hanno fatto male, che ricordo che negli anni 80, sul fine degli anni 80, c'era una band che aveva un sound classicamente dark wave, forse un po' più gothic rock che dark wave, che iniziò facendosi chiamare The Screaming Marionettes, poi levarono lo Screamings e si chiamano semplicemente The Marionettes, anche se loro hanno la I lunga, mentre invece i loro avevano la I, mentre i Marionettes hanno la I lunga, quindi comunque c'è una differenza nel modo di scrivere il nome della band. Sta di fatto che questi ragazzi sono svedesi e hanno un sound che colpisce gli amanti della new wave come il sottoscritto, senza lasciarti davvero alcuno scampo. Io li trovo davvero geniali, li trovo eccezionali in tutto quanto quello che fanno, ma vi ripeto, io non sono per niente obiettivo, devo essere sincero. Il disco tuttavia è splendido, è il secondo loro album, parecchio difficile da reperire, vi avviso prima, perché la loro distribuzione è molto lacunosa e molto deficitaria. Loro incidono per una piccola etichetta svedese che si chiama Labrador Records. Allora, o andate a comprare direttamente i CD su questo sito, approfittando quindi della possibilità di acquistarli online, www.labrador.com, oppure SE, però non credo che voi, se conoscete lo svedese, SE, diversamente c'è la parte con l'applicativo in inglese.com, e là lì si possono acquistare i CD di tutte quante le band che incidono per conto di Labrador. Diversamente è davvero problematico reperire Islands, si chiama così questo disco bellissimo. There era il brano che vi ho proposto, ma ce ne sono anche altre canzoni all'interno di questo disco che meritano di essere ascoltate. Pian piano infatti lo stiamo facendo, visto e considerato che la settimana scorsa vi avevo proposto Century, quindi comunque stiamo cambiando e ascoltiamo più canzoni da un medesimo album, soprattutto quando il disco merita, mi sembra più che doveroso. Vi vorrei segnalare anche, ma queste vi farò ascoltare la prossima settimana, una band che incide per conto di Labrador, che mi è stata a mia volta segnalata, visto che noi non inventiamo nulla, e ci è stata segnalata da una persona particolarmente addentrata nelle materie discografiche della Labrador Records. Parliamo dei Bye Bye Bicycle, anzi Bye Bye Bicycle, che hanno un sound molto simile, soprattutto per chi ama i Cure, per chi ama quelle storie new wave, probabilmente ascoltare i Bye Bye Bicycle potrebbe essere una buona avventura musicale. Immediatamente prima invece i Temper Trap, che ricordiamo non hanno fatto solo due singoli, tra cui Science of Fear da un lato e Sweet Disposition dall'altro, ma hanno fatto un vero e proprio album molto bello, tra le altre cose. L'album si intitola Conditions e ci è sembrato anche in questo caso interessante addentrarci nell'ascolto, nel caso specifico di Love Lost, che è la canzone che lo apre. Mentre invece la prima delle tre canzoni ascoltate in questa prima terzina di Rumori in FM appartiene a una band che avevamo dato per disperso, anche con grande colpa da parte del sottoscritto, perché mi era stato detto che i Bravery avevano appena pubblicato il loro terzo album, però li avevo già mollati all'epoca del secondo, non mi sono fidato addirittura di avventurarmi pure nell'acquisto del terzo. Devo dire che mi sono sbagliato, perché è un bel disco. Sicuramente i Bravery sono dei cowboy della new wave, mi piace definirli così perché ho avuto modo di vederli tanti anni fa quando vennero a presentare il loro primo disco, e il cantante indossava un cappello da cowboy e si atteggiava sul palco come se fosse un cowboy, in realtà poi stavano suonando delle robe che erano che si collegavano probabilmente a un approccio totalmente diverso nei confronti della musica e nei confronti del pubblico, cioè sembrava un cowboy che suonava musica new wave o dark wave, insomma la cosa suonava un po', mi diede un po' fastidio, insomma, perché facendo un certo tipo di musica bisogna anche avere sul palco un certo tipo di atteggiamento che sia contestuale alla musica che fai, diversamente ne viene fuori qualcosa di cattivo gusto, almeno l'ho valutato in questo modo. Quindi un pochino li ho sempre considerati come se fossero dei figliocci di serie B del fenomeno, voi che già sono americani, e quindi questo già è un aspetto negativo nei confronti del tipo di musica che fanno, però voglio dire, dall'altro lato abbiamo esempi
esempi altisonanti e quasi nobiliari, potremmo parlare degli Interpol per esempio, che vengono da New York, ma insomma reggono il confronto con chiunque, una grandissima band con un grandissimo spessore. Insomma, i Bravery li ho considerati sempre un po' di serie B, credo anche la stampa abbia avuto lo stesso tipo di idea, tant'è vero che Steer the Blood è stato recensito malissimo, cioè gli hanno dato dei 4 che non finivano mai. Nonostante tutto ci siamo avventurati e abbiamo trovato un disco dignitoso, un disco con almeno un paio di belle canzoni, tra cui una ve l'ho proposta, si chiama Song for Jacob ed è estratta appunto dal terzo album dei Bravery, Steer the Blood. Probabilmente non lo comprerete, questo lo posso anche capire, però andarlo ad ascoltare, perché no, il disco merita, c'è ha dei bei momenti. Quando i Bravery decidono di non essere troppo cowboy, probabilmente riescono a fare anche bella musica, e questo bisogna sicuramente dargliene atto. Mentre invece volevo anche ricordare che a partire dalle 19 dovrebbe venirci a trovare Sera Adriano Patti, lo abbiamo annunciato. Io ho una gomma, sto masticando una gomma, ve lo dico prima, per cui lo so che è antiradiofonico, me ne rendo perfettamente conto. Sì, è antiradiofonico. Non entrerò alla Rai, ok? D'accordo, non entrerò nemmeno a Radio DJ, va benissimo, ok? Però ho una gomma in bocca, lo so, dà anche un po' fastidio anche a me sentire che c'ho la gomma che mi gira dall'altro lato. Però avevo voglia di masticare una gomma perché mi dava una sensazione di freschezza. Magari adesso poi la butteremo, però nel frattempo non voglio sentirmi in crisi perché ho una gomma in bocca. Quindi vabbè, pazienza, vorrà dire che il mese prossimo Radio DJ non mi manderà a chiamare, pazienza. Nel frattempo però preferisco andare avanti con Rumori in FM. E comunque a partire dalle 19 ci viene a trovare Adriano Patti, stasera ritorna finalmente dopo tanti tentativi, ci abbiamo provato tante volte dall'inizio dell'anno, non ci siamo riusciti per tante motivazioni, a volte anche un po' futili direi, non ci si è riusciti a incontrare, anche perché parlare un'ora e mettere in piedi una rubrica così pretenziosa come quella che abbiamo deciso di mettere in piedi, cioè Rumori in Labels, quindi una trattazione non esaustiva però valida allo stesso tempo del lavoro e del materiale suddiviso per etichette discografiche, non è proprio facilissimo. Stasera, per complicarci la vita ulteriormente, abbiamo deciso di parlare della Sara Records. Ci sarà da ridere perché insomma è una grande etichetta discografica, sarà davvero estremamente semplicistico, un lavoro molto molto semplice e approssimativo probabilmente quello di andarne a parlare e impiegandoci poco meno di un'ora, vedremo che cosa esce fuori. Nel frattempo andiamo ancora avanti con la musica.
Muscles tense as I tighten my grip, where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. Feel lips on lips to taste salty skin, and her muscles tense as I tighten my grip, where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. The more I want, the less I feel it, the more I get, the less I need. Control, I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control. So I'm side by side with her legs between mine, to feel your breath on my skin, to change lanes and then gears, where two meets one, but three is twice as fun, and she always wants more of what I've got to supply. To be always hungry and never satisfied, to quench a thirst from on top or behind, where two meets one but three is twice as fun, and she always wants more of what I've got to supply. The more I want, the less I feel it, the more I get, the less I need it. I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control. The more the less I feel it, the more I get, the less I need it. I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control. Feel lips on lips to taste salty skin, and her muscles tense as I tighten my grip, where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply.
musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
FM 101 in collaborazione con il gruppo Radio Amore.
Musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
mercato per San Giuda, l'1.33 aveva scarpe shakerate ad un ritmo di tribù, con l'asta del microfono e un milione di fan. Aveva già un eco pazzesco il suo vestito originale. Cantava già la luna quando avevo 7 anni. Ingollato un trasduttore disse Sapeva essere umano con un talento eccezionale. Se starnutiva partiva una rullata di tamburi. Se piangeva attaccava Bobby Vinton. Suonò con Elvis all'inferno. Lo chiamavano il fotti mamma. E in gola ad un traduttore disse traduttore di sé.
Questo signore si fa chiamare Pan del Diavolo e sta avendo anche un buon riscontro pure a livello nazionale, pensate, fa un blues con chitarra acustica e atmosfera assolutamente impiccata, come mi piace definirla, perché ti dà sempre questa sensazione di precarietà, no? Che da un momento all'altro lo portino via. Il disco è bellissimo, avevo anche sempre intenzione di dirvi anche il titolo preciso, però non riesco, e vi spiego anche il perché, che è scritto nella copertina, è stampigliato con il carattere come se fosse scritto in grafia, e non lo riesco a capire, la scheda tecnica non ce l'ho e quindi sto ancora domandandomi, dovrei entrare su internet e andare a verificare. Sono all'ovo dovrebbe essere il titolo dell'album di Il Pan del Diavolo. Il disco è indicato per chi ama il blues e per chi ama ovviamente atmosfere che tendono molto al lo-fi. Il brano si chiamava Blue Laguna ed è forse una delle canzoni più, come dire, più spiritose di questo album, che è un bel disco, non per tutti ovviamente, è un disco di indie italiano prodotto per conto di Venus Records, una delle tante cose che ci è piaciuto poter promuovere all'interno della vetrina di Rumori in FM. Rumori in FM che ha già superato abbondantemente la prima mezz'ora, sono trascorsi 41 minuti dopo le 19, io sono Antonio Vetrano, sto con voi tutti lunedì sera dalle 19 alle 21 per 120 minuti. Prima di Pan del Diavolo, Computer Club in grande evidenza, formazione che ha un sound estremamente interessante, è un disco che stiamo imparando a scoprire puntata dopo puntata, tanto è vero che ne abbiamo già ascoltate svariate tracce. Quella che ho voluto proporvi questa sera si intitola Glorious ed è il brano che apre Before the Walls Came Down, che è il titolo del loro album d'esordio datato 2008, si è passato qualche tempo, ma questo non ci impedisce di scoprire anche con, direi, colpevole ritardo produzioni che invece avrebbero meritato sicuramente più visibilità. Mentre invece il problema non si pone per i Good Shoes, che hanno una promozione e una etichetta discografica sempre molto attenta a spingere i prodotti del proprio rooster, i Good Shoes con Hope No Future tornano con un nuovo album, ma soprattutto un nuovo singolo che si intitola Under Control. Mi perdoneranno coloro che apprezzano in toto il lavoro dei Good Shoes, ma continuo sempre a essere convinto che questa è una band da singoli e non da album. Sulla distanza
distanza di un album, a mio giudizio, perdono un po' della loro capacità di penetrazione e di vigore creativo, un po' si perdono, sono forse troppo teenageriali e al sottoscritto questa cosa non garba nemmeno tanto. Ma voglio dire, in questo caso stiamo parlando veramente di gusti, e i gusti
non
ovviamente sono opinabili.
Diamoci il tempo a noda ed ingarbuglia, è la verità che oggi illumina e quasi acceca, fra un giorno è una tortura di ombre, un groviglio, una perversione. Non ho più la cieca visione del bambino perfetta che gioca con le armi e che divora il fuoco e uccide senza cattiveria, muore senza dolore.
Thank you. dingara, dingara. La verità, verità, che un giorno è una tortura d'ombre.
Musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
questi ragazzi vengono da Roma e effettivamente non sembra, hanno un sound che davvero viaggia su coordinate shoegaze anziché no, in maniera molto marcata. Loro si chiamano Sea Dweller e l'album si intitola Love Is Coming. Non hanno ancora un'etichetta, ci sono due EP in circolazione che però non hanno ancora avuto una produzione ben precisa. Io vi ho fatto ascoltare Slow Down, che è la canzone che apre Days to Find Away, il loro EP d'esordio. Mentre invece, a proposito di roba italiana, immediatamente prima abbiamo ascoltato Verve, estratta da Prisma, che è l'album d'esordio degli italiani Entourage. In questo caso ci muovevamo su sonorità difficile definire, partiva in un modo, arrivava in un altro. Questo è un classico degli italiani, di tanto in tanto abbiamo un po' questo viziaccio che ci perdiamo il filo strada facendo e quindi non riesco ancora a darne una definizione. Sicuramente invece più quadrati i Pulpito con Pugnali d'aria, La Vergine e la Rivoluzione, il titolo del loro album, l'etichetta che li produce la Snowdonia di Cinzia La Fauci, che è etichetta che ha sede a Messina ed è un'etichetta davvero coraggiosissima, perché quello che produce anzi questo forse è uno dei dischi più facili del proprio catalogo. Dall'altro lato invece, già immerso nella lettura, vedo il monitor del computer aperto, anzi no, gli apriamo il microfono. Buonasera Adriano.
Ciao Antonio.
Ciao caro. Come?
Buonasera a tutti.
Buonasera anche a te.
Abbastanza bene, grande.
Benissimo.
Considerato che è lunedì, possiamo dire che...
Beh sì, è lunedì.
Tutto sommato, dai, non è malissimo.
Però sostituiamo il pocherino, la partita di calcetto con la radio, che non è male. Anche perché io non faccio dell'uno nell'altro, quindi insomma...
magari forse il pocherino, sì, ora come ora la partita di calcetto sarebbe un dramma.
No, la partita di calcetto mi viene perché la giacca della tuta è veramente bellissima. Se avessimo una web, la giacca della tuta del Celtic originale, devo dire che fa la sua figura.
Il regalino di Natale.
Sì, fa la sua figura soprattutto nell'ambito radiofonico, che non si riesce a vedere, però in modo o nell'altro lo raccontiamo. Allora, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, all'interno di Rumori in FM, la presenza di Adriano Patti, appassionato, ascoltatore, cultore, DJ, insomma anche lui impegnato a tutto tondo con la musica e con la diffusione della musica indie alternative, è legata a una trattazione della musica per etichette discografiche, correggimi se sbaglio.
No, non sbagli, perlomeno l'idea di partenza è questa, anche se probabilmente dovremo, come dicevamo l'ultima volta, che ormai risale all'anno scorso.
All'anno scorso, sì, questo è l'esordio del 2010.
Questo è l'esordio del 2010, riuscire magari a compattare più di un'etichetta in una puntata.
In una
perché,
puntata, esatto.
Ci sono delle cose che probabilmente non riusciremmo a trattare
per
un'ora, delle altre cose che invece magari
richiederebbero settimane.
Settimane, probabilmente.
Sì, stasera peraltro abbiamo anche beccato un'etichetta che forse come primo acchito a entrambi appassionati ci intriga parecchio, però poi di fatto ci accorgiamo che il materiale della Sara Records, soprattutto su CD, è davvero merce rarissima.
Sì, direi quasi introvabile ora come ora.
E soprattutto beato chi c'ha i vinili addirittura, perché comunque è un'etichetta discografica che negli anni 80 produceva tantissima, però poi non si sa per quale motivo questa roba è davvero difficilissima da reperire. Hai modo di darci una rapidissima sintesi di questa etichetta, oppure partiamo subito con la prima canzone?
Beh, io giusto per introdurre il discorso vorrei dire un paio di cose, sono più che altro delle riflessioni che facevo,
sì,
per strada arrivando qua in radio da casa mia, cioè 100 metri, quindi non tante riflessioni effettivamente, però di salita. Probabilmente la difficoltà a reperire il materiale Sara Records in tempo reale ha fatto sì che molte di queste band diventassero delle band di culto senza riuscire ad avere il successo che probabilmente avrebbero avuto nei nostri giorni. Se penso a un gruppo che si può avvicinare a quel genere di sonorità adesso come The Pains of Being Pure
at Heart, esatto.
E li raffronto a una band come quella che stiamo andando ad ascoltare, i Secret Shine,
sì,
mi rendo conto come effettivamente, se a parti invertite, questa seconda band che ho nominato, cioè i Secret Shine, avrebbero avrebbe potuto avere un percorso sicuramente diverso rispetto sicuramente a quello che avranno magari anche le stesse band di adesso che si avvicinano a quei suoni. Si è un po' contorto come discorso.
Cioè, a parte inversa
è stato inserita, quindi
è chiaro. È chiaro che la mancanza di mezzi forse ha fatto diventare dei miti i primi, proprio perché non abbiamo avuto modo di conoscerli, e dall'altro lato probabilmente quasi ordinari i secondi, che tutto sommato miti forse non diventeranno mai.
Però ha permesso a tutti noi di avere un CD dei secondi.
Sicuramente,
E ci ha costretti magari a scaricare, se non vogliamo usare il vinile dei primi.
Infatti, esatto.
Perché comunque, fra l'altro, è anche difficile trovare in rete qualcosa.
So di band della Sara che praticamente sono letteralmente impossibili, di cui però tutti ne parlano. Cioè, la cosa bellissima è che tutti parlano delle band della Sara, e vorrei capire dove che le hanno ascoltate.
Molte, adesso ne parleremo insieme, molte di queste band sono ancora vive e vegete e producono.
E producono.
Sì, sì.
Allora, io direi di partire subito con la prima canzone che annunciamo. Loro si chiamano
Secret Shine, il pezzo della Grey Sky.
Secret Shy. Come si intitola questo brano, Adri? Che io peraltro non conosco. Aspetta che non ti ho... Ecco, ora ci sei. Sì, ci sei.
Posso dirlo?
Sei con noi, sì.
Il pezzo si intitolava Grey Sky.
Grey Sky. Stavamo parlando poc'anzi fuori in onda. Diciamo che la Sara Records fu una delle prime etichette che lanciò questa moda dell'abbonamento per posta. Tu gli scrivevi, ti abbonavi e loro ti mandavano
i singoli
ogni mese. È una specie di club singles. C'è qualche altra etichetta che lo sta facendo ancora oggi? Non ricordo, forse la Rough Trade c'ha un club Rough Trade, se non erro, però mi potrei anche sbagliare.
Sinceramente non lo so.
Comunque
no.
Loro furono i primi in assoluto a lanciare questo tipo di moda.
Non vorrei sbagliare, forse la K Records di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
Statunitense, sì, la statunitense K Records. Sicuramente è un modo veramente originale di crearsi pubblico, credo. Forse oggi non girerebbe più questa cosa.
Ecco, sì, infatti non voglio tornare sempre a battere sullo stesso tasto, però gran parte del fascino della musica di quegli anni adesso è perso, perché comunque spesso puoi ascoltare un gruppo già mentre sta registrando, addirittura sì. Prima che ci sono delle band adesso che mettono direttamente i provini su MySpace, sì. E tu puoi andarli ad ascoltare, quindi sì, no, sicuramente è un gran modo per fare circolare la musica. E rimane però, almeno per noi vecchietti nostalgici, un po' quella... Sì. Quel fascino assurdo
ma anche della ricerca,
dell'andarti a cercare magari la cosa che... Perché consigliare, per esempio, un catalogo come quello Sara Records in tempo reale, che ti dava 30-35 titoli che sì. arrivavano uno dopo l'altro, dovevi anche stare un po' attento, anche se ordinavi per posta, a cosa andare a comprare, perché comunque...
Certo.
Anche lì comunque non possiamo dire che tutto il catalogo sia...
No, però sicuramente come a livello qualitativo probabilmente aveva uno standard elevatissimo. E comunque di questa cosa ce ne siamo accorti poi dopo, non subito. Io personalmente all'epoca non mi resi conto che Sara Records era Sara Records. Cioè, me ne accorsi dopo.
Ma anche perché comunque ci siamo arrivati tutti un po' dopo. Perché sì. comunque non avevamo né il tempo né... Nei mezzi per riuscire a renderci conto di cosa stesse succedendo.
Io credo che forse solo un paio di etichette ci siamo resi conto quello che la portata del cioè di cosa ci si trovava ad ascoltare nel momento in cui quello accadeva. Giusto la Creation probabilmente e la 4AD.
Probabilmente sì, perché comunque hanno avuto un eco diverso, anche perché sono state le prime a vendere alle major,
esattamente,
i loro prodotti,
e quindi arrivavano più facilmente anche da noi, perché noi avevamo anche il problema geografico, tra l'altro.
Arrivavano anche più facilmente da noi.
Dove si comprava la musica all'epoca a Catania? Andiamo anche questo.
Ma sempre, grosso modo, sempre nello stesso posto. Cioè, io ho sempre comprato la Rock 86 da Piero Toscano. Poi c'era che Piero Toscano ha ancora il negozio,
esiste,
si chiama ancora Rock 86.
Rock 86.
Così come in Via Gradisca,
sì,
da Nico Libra.
Musicland.
E poi cos'altro c'era?
E poi c'era Best Record,
aspetta, era quello
accanto al Cudelli,
in via Firenze.
Che fu il primo purtroppo a chiudere. Anche lì comunque è tutto ovviamente rigorosamente sul vinile.
Lì ti bastonavano però.
Lì ti bastonavano, sì, io ebbi anche una parentesi come commesso da Best Record. Non guadagnavo nulla, perché quello che dovevo guadagnare lo prendevo in merce. Quindi fu un'operazione assolutamente in perdita. Comunque
non sento a credere.
Altro gruppo che merita sicuramente almeno un doppio ascolto, ne parliamo poi subito dopo l'ascolto. Ovviamente loro sono Phil Mice.
We'll be right back.
Radio Zambù, FM 101, in collaborazione con il gruppo Radio Amore.
Musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Nuovamente in diretta, 18 minuti dopo le 20, questo è Rumori in FM nella sua sezione che viene chiamata Rumori in Labels, dedicata a ascolti per etichette discografiche. Questa sera dedicata alla Sara Records in compagnia di Sera Adriano Patti dall'altra parte del vetro. E riprendiamo il filo musicale che avevamo interrotto per dare ovviamente spazio alla musica. Parlavamo dei Phil Mice, Adri.
Phil Mice, sì, gruppo Phil Mice. Di punta della Sara Records, probabilmente gruppo che faceva capo a Robert Bratton insieme a Emanuele Filiberto di Savoia prima di Unissia Pupo
e al tenore Locasciulli di un
Comunque. Io non mi sono mai perso l'edizione di Sanremo, lo vedo tutti gli anni, è una delle cose, non riesco a farne a meno.
Io credo che sia il... Cioè, noi in Italia abbiamo... Cioè, il problema è proprio Sanremo, secondo me.
Ma dai, ti dico una cosa e chiudo la parentesi, perché comunque è molto indie questa sì. cosa. Generalmente a Sanremo ci sono due o tre cose carine.
Carine, sì.
Che regolarmente non tiene in considerazione nessuno, no, perché sono tutti troppo attenti a smerdiare, si può dire, no?
Sì.
A smerdiare gli altri. Quindi, per esempio, nessuno di noi si è accorto, lo scrivevo oggi su un social network, che la canzone di Irene Grandi
gliel'ha scritta sempre lui,
scritta da Francesco
sempre
Bianconi,
sempre lui, ovviamente.
Secondo me è una gran canzone.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Non se ne è accorto nessuno. No, cioè, no. No. Nessuno ha detto, sai, magari c'era un pezzo di Sanremo che poteva anche. Perché comunque eravamo un po' tutti troppo
presi dal resto.
Troppo presi da.
Beh, mi sembra che ormai comunque Irene Grandi abbia eletto Francesco Bianconi come il suo songwriter di fiducia.
Credo che sia
la scelta migliore.
La scelta migliore fatta
fare
in vita sua.
Sì, beh, entrambi abbiamo la stessa opinione dei Baustelle, quindi infatti mi sembrava, quando l'ho sentito, ho detto vabbè, quando erano anche uno gli autori di Bianconi, ho detto vabbè, allora la canzone è giusta.
Infatti c'era.
A me non mi dispiaceva nemmeno Cristicchi, tutto sommato, aveva quel tono di ironia, insomma, il nuovo Caparezza italiano, ecco.
Perché Caparezza è meglio.
No, è che lui è Caparezza del Salento, quindi diciamo che abbiamo sdoganato la figura di Caparezza, l'abbiamo fatto diventare un po' più italianizzato.
No, su Cristicchi non mi trovi
partino. Cristicchi mi faceva divertire, mi ha fatto divertire. Per il resto, insomma, non lo so.
Cristicchi.
Non sono in grado di. Comunque, ritorniamo.
Nel senso molto un po' tristi così.
Ritorniamo alla musica e ai Phil Mice. Questo secondo me è uno dei gruppi, credo, i Phil Mice siano uno dei gruppi più ricercati anche a livello proprio di produzioni. Difficilissimi, però loro hanno avuto, almeno rispetto ad altri, la fortuna di trovare qualcuno che ne ristampasse il materiale. Tant'è vero che, questo te lo dico, è la canzone che abbiamo ascoltato, estratta da Snowball, che è uno dei loro due album, questo è Snowball più Singles, che è stato ristampato nel 2005, esattamente. Il brano che infatti abbiamo ascoltato si intitolava You're Kidding, Aren't You? Era originariamente un 8 pezzi su vinile, lo dico perché ce l'ho, non per altro, ecco, tutto qua. I rimanenti 9 canzoni sono tutte quante i singoli che sono stati inseriti nel CD. Diversamente le sarebbero stati reperibili, credo, su vinile. Ed è qui, ovviamente, sorge la difficoltà. Ma la domanda che io ti volevo fare, che continuo sempre a pormi, ma perché la musica della Sara è stata sempre considerata musica per nerds?
Perché probabilmente il tipo di approccio anche abbastanza minimalista per il periodo faceva sì che queste canzoni nascessero spesso in luoghi abbastanza solitari, come possono essere, non so, le camerette degli adolescenti, piuttosto che magari le aule di scuola deserte dopo le lezioni. E infatti, diciamolo pure, è un po' questa l'atmosfera che si respira. E poi anche perché se tu vai un po' a vedere il look dei protagonisti delle varie band della Sara, è un look anche abbastanza da tutti i giorni, diremmo noi.
Sì.
Mentre in quel periodo comunque imperava molto il dark, il make-up vistoso. Invece vai a vedere, non so, per esempio una foto dei Wake, la band che stiamo per andare ad ascoltare, ti sembrano un po' i tuoi vicini di casa appena svegli la mattina.
Ho capito, era proprio l'espressione del teenager.
Sì, era un modo abbastanza quotidiano di vivere la musica. Non c'era trucco, non c'era scena, non c'erano luci sul palco. Vedi anche le copertine. Considera che in un periodo in cui tutto era nero,
sì,
cominciano a venire fuori i colori pastello, quindi queste tonalità un po' sbiadite, questi azzurri che su tutte le copertine. E poi, voglio dire, sfoceranno nelle copertine psichedeliche di Ride, My Bloody Valentine.
Esattamente, esattamente. Parliamo invece del brano abbiamo scoperto, perché di Phil Mice abbiamo ascoltato You're Kidding, Aren't You? Mentre invece di Wake abbiamo ascoltato Major John. Due parole a commento di Wake e poi andiamo avanti con la prossima canzone.
Wake sicuramente è, possiamo dire che sia la mia band preferita in ambito Sara Records. Non si sa moltissimo di loro, effettivamente. Hanno avuto una carriera abbastanza breve. E come ti raccontavo prima, io ho questa piccola collezione di pezzi Sara Records su C90 che mi fece tantissimo tempo fa, ti parlo proprio del degli anni a cavallo fra
fine 80,
l'89 e il 91, un nostro amico comune,
esatto,
Gianfranco Sciacca, che adesso dovrebbe essere fra Londra e Berlino.
Sì, probabilmente. Beh, era il modo con cui la musica viaggiava in quell'epoca. Cioè, sempre l'amico che ti faceva la cassetta, o tu la facevi all'amico.
In quel caso c'era l'amico che ti faceva la cassetta, o tu la facevi all'amico, però uno dei due il materiale doveva andarlo a reperire necessariamente in negozio, perché non avevi altre soluzioni.
O lo compravi, che non era però facile, voglio dire, cioè non è che tu tutti i giorni andavi a comprare un disco, era tutto veramente
Tra l'altro i Wake hanno una storia che parte originariamente addirittura dal 1981.
Cioè, incredibile. Ma e la discografia? Che cosa che tiriamo fuori?
Ma dalla discografia abbiamo dei singoli. Saranno un 6-7 singoli, di cui quello che abbiamo ascoltato è la perla finale, Major John.
Ho capito.
E, non so, mi viene in mente Crush the Flowers, per esempio. Sempre un 7 pollici uscito per Sara Records, il loro album più mi viene un po' da ridere a dire famoso, perché comunque
cioè, esatto,
è Here Comes Everybody dell'85, se non
da non confondere, attenzione, i Wake, da non confondere con i Wake RSV, i quali invece erano un gruppo dark wave che nello stesso periodo iniziò a fare cose di tutt'altra matrice, ovviamente gothic e gothic rock.
Molto meno da darsi.
Molto, molto meno. E avevano praticamente in comune, perché comunque la parola wake ha sempre suscitato tanto nell'universo musicale.
Ricordo anche un pezzo dei Mission.
Dei Mission, che si chiamava Wake. E credo che i Waker RSV si aggiunsero la RSV, che non so cosa voglia dire, poi per non confondersi con i Wake della Sara, perché comunque sono della stessa epoca più o meno, solo che poi loro continuarono, non so fino a che punto continuarono, però in ogni caso distinguiamo, perché sennò si potrebbero creare delle inevitabili confusioni. E nel frattempo, in sottofondo, vi facciamo ascoltare un'altra canzone dei Phil Mice, questa è bellissima, si chiama Letting Go. Ancora Sala Records in evidenza all'interno di questo appuntamento odierno di Rumori in FM. Antonio Vetrano in studio dagli studi di Radio Zammu, rigorosamente in diretta, ospite dall'altra parte del vetro, Adriano Patti, con cui stiamo commentando ascolti, pensieri, notizie, frammenti, insomma tutto quanto quello che possa aiutare noi a ricordare etichette discografiche peraltro scomparse. Perché fallì la Sara? Lo sappiamo? Come mai chiuse? Se non sbaglio può fallì proprio o no?
Credo che chiuse per lo stesso motivo per cui tutte
chiudono tante
le etichette indipendenti prima o poi chiudono.
E loro arrivarono a sfondare anche soglia 100 come catalogo, forse anche di più se non ricordo male. Cioè il catalogo è veramente massiccio, è proprio una roba incredibile.
Probabilmente è anche una cosa inversamente proporzionale. Più il tuo catalogo è massiccio, più difficoltà hai a sbarcare il lunario, perché comunque se fai parecchie produzioni
sì.
E di contro vendi poco.
Sì. Probabilmente tutto lo si spiega con forse proprio con il materiale che non riesci poi a vendere, perché se tu hai questo tipo di pretenziosità forse sbagliarono proprio la tipologia proprio di offerta. Perché però dall'altro lato a una produzione così copiosa oggi non corrisponde né chi ha ristampato questo materiale, perché non è che è stato tutto ristampato, e dall'altro lato anche è difficilissimo reperire i vinili, cioè quindi da qualche parte sta roba deve essere finita.
Infatti il discorso è questo. Io credo che la maggior parte di sta roba sia in mano a collezionisti che
la tengono che gelosamente,
probabilmente la Se la mette in vendita soltanto a prezzi.
Io non sono mai riuscito a trovare nemmeno. In alcuni casi ho cercato qualcosa, ma infatti ho dei gruppi segnati, ma non riesco a trovarli, non li trovo né su web, ma nemmeno a livello di collezione.
Sai quando in una grande città fai 500 copie di un vinile?
Esatto, alla fine.
Alla fine poi è.
Sì, perché la loro tiratura era veramente ridicola, a volte forse.
Ma io sai, ho sempre avuto l'impressione che probabilmente molte di queste cose si vanno a trovare poi magari per un euro nelle bancarie dell'usato, perché magari sono in mano di qualcuno che non ha idea
di quello che possiede.
Infatti. Probabilmente sì. Sarà
poi ci sono alcuni nomi che invece sono stati oggetto di ristampa, ma anche le ristampe non è che siano tanto facili da andare a reperire. Io ne ho qualcuna, ma voglio dire molto poco rispetto al lavoro di un'etichetta che ha prodotto davvero sicuramente di più. La canzone che abbiamo
ascoltato, che il periodo da questo punto di vista non ha aiutato.
No.
Perché comunque c'è adesso un po' di ritorno di fiamma per questo genere di sonorità, però per una ventina d'anni non se ne è parlato.
Esattamente, e qui volevo arrivare. No, però prima di arrivare a questa cosa, no, infatti, ne parliamo adesso, perché poi dopo abbiamo anche il prossimo ascolto che apre tutta un'altra serie di considerazioni. La domanda che mi sono sempre posto, cioè la percezione che si ha oggi di questa scena, che poi veramente è una microscena di fatto, no? È stata contaminata nel tempo, perché oggi chi è che si propone e che si attinge a questo tipo di suoni? Poi in realtà in mezzo ci mette tantissima altra roba. Come la spieghiamo? Se io me lo pongo sempre questo tipo di interrogativo.
Allora,
cioè ci mettono in mezzo anche la new wave, che per esempio secondo me c'entra poco, o il post punk c'entra poco. Il tempo che passa forse comprime le visioni musicali? Può essere?
Probabilmente sì, la prospettiva avvicina un po' tutto.
Esatto.
Direi c'è anche da dire che comunque il periodo arrivato immediatamente dopo agli anni di cui stiamo parlando è stato un periodo di grande melting pot.
Sì.
Per dirti proprio una band abbastanza vicina a questo genere di suoni come Soft Dragons, per esempio.
Sì.
In moltissime cose è andata a rimischiare del reggae piuttosto che dell'hip hop. Grosso modo da quello stesso tipo di scena arrivano bands come Happy Mondays, per esempio, oppure sì. Stone Roses, che inizialmente erano molto vicini a questo genere di suono e che poi hanno rimischiato tutto con la dance. Diciamo che dal 1990 in poi mischiare generi in Inghilterra è un po'
premiava.
Diventato un modo per essere premiati da un punto di vista sia di vendita che di immagine. Quindi secondo me questa abitudine poi portata in avanti, più la compressione di cui giustamente parlavi tu, temporale, fa sì che magari gruppi come un gruppo di cui parlavamo pochissimo tempo fa, che sono andato a vedere quest'anno, che mischia un po' di punk, un po' di noise, anche un po' di shoegaze.
Place to Bury Strangers.
Sono Place to Bury Strangers. Che sì. Addirittura in un festival furono messi nell'area metal.
Sì.
Perché non si riesce più a capire, ognuno ci sente quello che vuole.
Sì, perché un po' sembrano Judas and Mary Chain.
Io li ho sempre considerati un gruppo sì. Shoegaze.
Però in alcuni frangenti sì, in alcuni frangenti sembrano quasi una band di new wave.
Sì, in alcuni momenti sono industrial, in alcuni sì. momenti sembrano veramente un gruppo punk. Non...
Evidentemente sì, evidentemente comunque il tempo che passa appiattisce le sfumature e tu automaticamente metti tutto dentro lo stesso calderone.
Ma soprattutto un'altra cosa, per chi ha vissuto queste cose nella loro precisa collocazione è più facile avere una prospettiva lineare, però un ragazzo di 20 anni che si trova ad ascoltare tutte le cose dei 20 anni precedenti contemporaneamente, beh, inevitabilmente tende a mischiare e mettere insieme tutto.
E chi fa questa musica oggi a 20 anni, di fatto,
e
no?
Chi fa questa musica oggi,
giustamente, quindi benissimo. Io direi di andare avanti con la prossima canzone, che è affidata a una band che probabilmente un po' esula. Io gliela metto sempre, cioè li considero sempre Sara.
Sì, in realtà sono tutt'altro che
però
che
c'è, Sara, un c'è un motivo, e questo lo spieghiamo subito dopo averli ascoltati. Loro sono BMX Bandits.
Every word you speak knocks me off my feet. I couldn't wait to touch your little eyes. Your body tastes so sweet. Every word you speak knocks me off my feet. I couldn't wait to touch your little eyes. Your body tastes so sweet. From the disco boy loves his disco girl, I'm the rock and roll boy loves his rock and roll girl, I'm the mob loves his mother, I'm the punk loves his punk, yeah. Cause I don't care about fashion, what I need is passion. No, I don't care about the style, what I love is what's inside. So let the disco boy have his disco girl, let the rock and roll boy have his rock and roll girl, let the mob have his mother, let the punk have his punk, yeah. Cause I don't care about what she wears, I'm just happy that she cares. No, I don't care about the style, what I love is every word you speak knocks me off my feet. I couldn't wait to touch your little eyes. Your body tastes so sweet. Every word you speak knocks me off my feet. I couldn't wait to touch your little eyes. Your body tastes so sweet. Every word you speak knocks me off my feet. I couldn't wait to touch your little eyes. Your body tastes so sweet.
Si chiamano BMX Bandits. Aspetta, sono anche, hanno una personalità anche molto iperattiva. Il brano si intitola Two Disco Boy. Fantastica la cosa che abbiamo trovato, non difficoltà, varie versioni sul titolo della canzone.
Sì. Anche perché probabilmente anche questa è una tradizione abbastanza
consolidata,
orale, nel senso rimandata da cassetta in cassetta. Quindi probabilmente non sempre i titoli coincidono.
Ma spieghiamo perché li accomuniamo al discorso della Sara. A questo punto interviene anche la trattazione sulla cosiddetta C46, C90 e via discorrendo, che secondo me è quanto più attinente. E poi chiudiamo qui per Sara, perché abbiamo un'ultima canzone e poi rimarranno pochi minuti da dedicare ad ascolti un po' più contemporanei.
Sì, effettivamente BMX Bandits non hanno mai inciso per Sala Records.
Sala Records.
Hanno iniziato per Avalanche nei primi anni 90, alla fine dell'89, sono passati successivamente a Creation. Li accomuniamo alla Sala Records innanzitutto per una questione attitudinale, perché comunque sicuramente quel modo di concepire lo spleen classico dei gruppi della Sara, magari forse in parte BMX Bandits l'hanno recepito, in parte lo hanno addirittura trasmesso. BMX Bandits è stata una band non inclusa, nella ormai storica, mitica compilation C86,
C86,
di cui tantissimo si parla quando si vuol fare riferimento alla musica di quegli anni, un po' come se fosse, e in effetti lo è.
È un manifesto.
Un manifesto, sì, per, un per manifesto. Quella che è l'inno inglese. Però loro incisero nel 92, parteciparono alla C86 Plus. Sì. Con compilation, creando con alla fine tantissimi anni di attività una di quelle leggende musicali per cui tu troverai sempre in giro qualcuno che fa una loro cover. Uh-huh. Addirittura Cobain era un grandissimo fan dei BMX Bandits, come dei Vaseline, per esempio.
Sì, sì, tant'è vero che dei Vaseline fece
ha fatto 4-5 chorus, non mi ricordo nemmeno sì. Quante ne fece. Quindi possiamo parlare forse dell'unico caso dei gruppi che più o meno rientrano in questo tipo di suono, di gruppo seminale, parola che ancora sì. Oggi a proposito della Sara non avevamo detto, perché comunque come si diceva prima, non c'è stata una grande scia dietro questi gruppi.
Io credo che non arrivavano mai a esplodere, ma nemmeno a implodere, c'erano latenti. Te li trovi oggi, però di fatto erano latenti. Per cui...
A questo punto, scusami, sono io a fare una domanda a te. Se le attitudini sono uguali, sì. Musicalmente vabbè, abbiamo scelto magari un pezzo un po' diverso, ma vi assicuro che c'è della roba ancora più simile alle cose della Sara. Se le attitudini sono uguali, l'etichetta invece no, quindi loro hanno inciso per Creation,
sì.
Tutte le altre bands esclusivamente per Sara, come mai secondo te BMX Bandits hanno avuto una pletora di estimatori e di band pronte a coverizzare qualunque loro nota,
forse per il
e
messaggio.
Tutte le altre no?
Forse per
secondo
il
me
messaggio.
È un problema di etichetta.
Tu dici un discorso di etichetta?
A questo punto sì, del resto
la creation. Beh, però aspetta, sì, effettivamente, certo, di fatto comunque tutte quante le band che erano nel roster Creation hanno davvero avuto una vita sicuramente più famosa e più agiata rispetto alle band. Ma la Sara però si proponeva proprio come un'etichetta latente, era proprio un'etichetta casalinga. Era un'etichetta da tenere in casa, secondo me. Cioè, non ha mai avuto questo la vetrina che ha avuto la Creation, no? Che poi ci fu un periodo che era presente sul Melody Maker ogni singola settimana, e ogni disco che veniva fuori era una pagina di copertina sul Melody Maker. Io non ricordo pagine di copertina del Melody Maker dedicate agli Action Painting piuttosto che agli Another Sunny Day.
Sicuramente
esempio.
No, perché questo la dice lunga. Comunque la stampa nel Regno Unito ha un...
È come la Gazzetta dello Sport da noi in Italia, per il calcio.
È come la Gazzetta dello Sport per noi in Italia, per il calcio. Indubbiamente non... non è neanche da tenere in considerazione un confronto di pubblicità e di visibilità esterna fra Creation e Sala Records.
Ma chiudo con quest'ultima affermazione, poi ovviamente facciamo partire l'ultima canzone per chiudere sulla parte delle labels. L'altro giorno leggevo, tu lo sai, in Inghilterra l'incidenza che ha l'industria della musica sul PIL, sul prodotto interno lordo, è esattamente quella.
Il 6%, come la democrazia cristiana.
E la musica, l'industria della musica in Inghilterra incide sul PIL esattamente come in Italia l'industria dell'automobile incide sul PIL. Cioè significa veramente una incidenza enorme, enorme. E proprio questo ti spiega chiaramente come poi certe logiche siano giustificate.
Dove l'hai letta questa cosa?
L'ho letta su una rivista, non mi ricordo quale, ma riportava questa notizia. Per cui praticamente se l'industria della musica in Inghilterra va in crisi, è come se da noi andasse in crisi la Fiat, praticamente.
Sembra quasi una cosa esagerata, però riflettendo...
Beh,
un po' magari no.
Effettivamente, se ci pensi un attimo, tutto quanto quello che ruota nella musica è così, e come la musica è importante per il mondo britannico, probabilmente si capisce quanto ruolo abbia, per esempio, una pagina in centro copertina per una band che deve emergere piuttosto che no. Ed è come, dall'altro lato, quanto facile sia produrre musica in Inghilterra piuttosto che in Italia. E quindi la Sara, secondo me, è talmente piccola rispetto a queste logiche che è il motivo per cui, secondo me, oggi rimane una nicchia, forse dedicata solamente a pochi cultori.
Infatti,
e tanti che ne parlano e basta così. Va bene, io direi di chiudere con questa affermazione anche piuttosto inquietante. Per chiudere con un'affermazione piuttosto inquietante, ho deciso di mettere un brano che continua per me a essere sempre inquietante, anche se non c'entra niente con la Sara.
Rumori in FM, more than music.
Parlavo di questi Epic 45 che abbiamo appena ascoltato in sottofondo, dicendoti anche che li ho scoperti proprio davvero leggendo, perché la rivista ancora oggi può essere un veicolo informativo molto importante. E gli Epic 45 tra le loro fila hanno, leggo il nome, vediamo se lo riesco a trovare. Sono, vedi che mi sto diventando un po' cieco, Adri. Cioè, nel senso che io mi scrivo le note nei CD, però poi mi devo avvicinare tanto, sto iniziando a ciecarmi. Simon Scott degli Slowdive è il batterista degli Epic 45.
Gruppo storico Slowdive.
Slowdive, gruppo storico, e Epic 45 sono stati nominati come una tra le migliori realtà del 2009 da qualche giornalista, non tanto, anche perché come etichetta discografica sono veramente in mezzo al mare, sembra di essere davvero ritornati ai tempi della Sara. Per trovarli è stato davvero un panico, e l'album si chiama In All The Empty Houses e il brano We Were Never Here. E noi praticamente siamo arrivati al termine, dopo aver dissertato di Sara, ascoltato Sometimes My Bloody Valentine, Epic 45. Io avrei praticamente preparato un'ultima canzone, se riesco a fare partire il lettore CD, però prima volevo salutare ovviamente gli ascoltatori, ricordare che noi torniamo lunedì prossimo. Dobbiamo decidere a chi dedicare tempo e spazio, però sicuramente settimana prossima tiriamo fuori qualche nome di quelli altisonanti, che forse ancora non è il caso di annunciare. E niente, auguriamo chiaramente un buon fine settimana,
anche perché non lo sappiamo adesso,
anche perché no, non lo sappiamo, ce lo decideremo con calma. Però vorrei che fosse uno dei nomi grossi del labeling musicale. Rumori in FM lo prelevate anche su download su www.rumori.net tra qualche giorno, quindi il file MP3 con la playlist allegata, compresi i titoli di queste canzoni appartenenti a artisti Sara, così oscure e sicuramente di difficilissima reperibilità. Abbiamo dovuto spremere praticamente le nostre discografie per riuscire a mettere in piedi una quarantina di minuti. E niente, ti volevi dire qualcosa? Ti vedevo.
No, stavo. Cioè, ti faccio vedere la pagina che ho davanti.
Vabbè, questa la vedremo sicuramente dopo. Un'ultimissima canzone per salutarvi e augurarvi la buonanotte, giusto per cambiare totalmente tema e per ritornare ai giorni nostri. Questa sera ho deciso di salutarvi con un brano degli Hot Chip, estratto dal loro nuovo album, il cui titolo è One Life Stand, il brano con cui vi auguro la mia più serena e cordiale buonanotte. Si intitola Take It In, ed Antonio Vetrano
e Adriano Patti.
È veramente tutto. Ciao! In the half-life.
Rumori, rumori. Avete ascoltato Rumori in FM. Musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali. Rumori in FM.
Radio Zambù FM 101 in collaborazione.